Comunque poco curriculum non è così lungo come mi sembra, nel senso che sono laureato in scienze bancarie e assicurative finanziarie, e quindi sono un tecnico finanziario di origine, e poi ho fatto un baccalaureato in filosofia proprio sui temi di rapporto filosofia e economia alla Gregoriana, e appunto adesso sono segretario generale del Jesuit Social Network e dirigo il CESPI. Il CESPI è un centro studi di politica internazionale che ha una lunga tradizione, nel senso che nasce come il centro studi del Partito Comunista Italiano voluto per Berlinguer, poi la storia ha fatto il suo corso, il CESPI è diventato un centro studi, un centro studi internazionalistico, quindi si occupa appunto di temi internazionali, e in questi anni soprattutto ci siamo concentrati e specializzati molto sui temi della migrazione, per cui affrontiamo i temi migratori a 360 gradi, da appunto lo studio, l'analisi dei flussi, delle politiche, tutto il tema dell'integrazione, il ruolo della diaspora in Italia, la cooperazione e lo sviluppo, il co-sviluppo, che è il ruolo della diaspora nello sviluppo dei propri paesi. Insomma, sono tante le aree tematiche, oltre a uno sguardo su quelle che sono le dinamiche internazionali più importanti. Ecco, qui concludo il mio curriculum. Stasera vi propongo un po' un qualcosa su cui ho un po' ragionato, e è nato appunto, l'idea è nata proprio durante il corso che abbiamo fatto invernale con le famiglie di Bologna, perché a un certo punto appunto tra le proposte c'era questa del capitolo 20 di Matteo, che è la parabola degli operai della vigna dell'ultima ora. E quello che io vi propongo stasera è una rilettura di questa parabola, entrando in un terreno che non è semplice, che è il terreno dell'economia. Ma non voglio anticipare, ovviamente se a un certo punto le cose diventano troppo difficili, datemi dei segnali che cerco di rendere più semplici. E partirei proprio dalla parabola, che penso tutti conosciamo, ma mi sembrava importante comunque rileggerla. E il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altre che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo uno di loro, disse: Amico mio, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Questa parabola è... credo che sia abbastanza conosciuta e famosa. Sicuramente istintivamente pone un problema, perché effettivamente il riconoscersi negli operai della prima ora o comunque in questa conflittualità che il comportamento del padrone genera sia abbastanza istintivo, no? Effettivamente sembra che sta commettendo un'ingiustizia. Ed è proprio su questo concetto di giustizia che vorrei fermarmi questa sera, perché quello che ci propone la parabola è proprio un'inversione, apparentemente un'inversione del concetto di giustizia. Perché gli ultimi arrivati hanno, hanno la stessa paga dei primi? Perché il datore di lavoro chiama anche queste persone a fine giornata, alle 5, e lo dice esplicitamente nella parabola, no? Lavorano solo un'ora, perché li chiama? Da un punto di vista, voglio dire, di produttivo, non ha molto senso, perché ora che si mettono a lavorare, cosa avranno fatto? Perché lo fa dopo che appunto gli dice, ma siete stati qua a oziare tutto il giorno, siete stati qui? E la domanda che su quale terreno ci vuole portare Gesù? Ora, è chiaro che io stasera vi do una chiave di lettura un po' anche originale e provocatoria. E l'invito è proprio quello di attribuire a questi personaggi dei volti e riconoscerci noi tra gli operai della prima ora e mettere gli immigrati e i rifugiati negli operai dell'ultima ora. Ed è una suggestione che vi propongo, non è una lettura esegetica della parabola, però è una suggestione che mi viene in parte dal mio lavoro. Spesso nel mio lavoro, ma lo leggete nei giornali, e penso che in qualche modo, in qualche forma, ciascuno di noi ha avuto modo di pensarlo. In fondo i rifugiati, gli immigrati sono gli operai dell'ultima ora, e la domanda ma perché queste persone ci passano avanti è una domanda che attraversa tutta la società, tutti gli italiani. Dicevo Alberto, parlavo di recente con una senatrice che mi diceva noi abbiamo un problema, nell'assegnazione della casa i rifugiati passano davanti agli italiani, e questo crea un problema. Certo, capisco che crea un problema, allora gli ho risposto, ma forse loro sono più vulnerabili degli altri, e noi abbiamo costruito un welfare che si fonda sulla vulnerabilità. Eh sì, è vero, però non è giusto. Ecco, questa è una domanda vera, non sto negando la cosa. Addirittura si dice, no, questi stanno lì a far niente tutto il giorno, non hanno voglia di lavorare. E può succedere, può succedere. E pensate al dibattito sul reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza o reddito di inclusione? Reddito di cittadinanza aspetta solo i cittadini, reddito di inclusione aspetta tutti. È una discussione tecnica, ma non banale, perché il reddito di cittadinanza agli immigrati non viene riconosciuto perché non sono cittadini. E pensate a tutta la discussione sugli ius soli, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il percorso che vi propongo questa sera, faccio due premesse. Uno, non è una predica e non intende colpevolizzare nessuno. E dall'altro è una suggestione che ovviamente non tiene conto della complessità del fenomeno. Il fenomeno migrazione è un fenomeno complessissimo. Il fenomeno dell'effetto della migrazione all'interno di un paese, di una società, è un fenomeno ancora più complesso. Dovremmo stare qui una settimana. Possiamo aprire veramente centinaia di parentesi. Ma quello che il terreno su cui vi voglio portare è un terreno un po' diverso, e cioè c'è un modo di pensare, c'è una narrativa, c'è un racconto, e c'è un modo di giudicare, un concetto di giustizia che viene da un modello. Noi comunque il nostro modo di giudicare, cioè di attribuire un giudizio, un valore alle cose, è frutto di un modello, e le stesse migrazioni, i fenomeni migratori sono un fenomeno che ha attraversato l'umanità in tutta la sua storia, no? Però certamente sono il risultato di, anche qui, sono il risultato di un modello. È un modello economico. Ma la mia attenzione di questa sera è sollecitare una riflessione sul fatto che questo modello economico è diventato un modello di pensiero, un modello sociale. E noi ne siamo fortemente, intrinsecamente lo assorbiamo. Gesù e anche Papa Francesco, nelle sue affermazioni anche molto forti, in realtà non punta il dito contro le persone, ma punta il dito contro un modello. E allora è un po' questo il percorso che vi propongo questa sera. E inizio citando due tre passaggi dell'enciclica del Papa, della Laudato Si, che secondo me sono molto chiari nell'individuare questa cosa. Nel numero 101 il Papa scrive: annulla, lui sapete nella Laudato Si, avrete sentito parlare, appunto il Papa affronta tutto il tema dell'ecologia, ma in realtà lui parla di ecologia integrale, dove dietro il termine ecologia ci sta il rapporto dell'uomo con la natura, con il mondo che lo circonda, e quindi diventa un rapporto sociale. Il Papa, se leggete l'enciclica, parla di ecologia, ma non parla di ecologia dal punto di vista tecnico, parla di società, parla di lavoro, parla di economia, parla di finanza, perché di fatto è un tutt'uno. Allora lui dice: a nulla ci servirà descrivere i sintomi se non riconosciamo la radice umana della crisi ecologica. Vi è un modo di comprendere la vita e l'azione umana che è deviato e che contraddice la realtà fino al punto di rovinarla. Pensate, no? Gli immigrati non hanno voglia di lavorare. Addirittura sembra contraddire la realtà. Perché non possiamo fermarci a riflettere su questo? Propongo pertanto di concentrarci sul paradigma tecnocratico dominante e sul posto che vi occupano l'essere umano e la sua azione nel mondo. Ora, il Papa con paradigma tecnocratico, non apro la parentesi, poi spiega, ha tutta una sua definizione. Ma quello che mi interessa è proprio qui, cioè il Papa pone l'accento su, prima di questo descrive la sofferenza del pianeta, no? La sofferenza dell'umanità, dice la Terra è qualcosa che geme in questo momento. Allora lui dice: alla base ci sta un paradigma, cioè un modello di riferimento che ciascuno di noi applica, perché in fondo ci siamo nati. Allora, nel numero 106 poi scrive il Papa: tutto ciò che ci interessa in questo momento è estrarre tutto quanto è possibile dalle cose attraverso l'imposizione della mano umana, che tende ad ignorare e a dimenticare la realtà stessa di ciò che ha dinanzi. Per questo l'essere umano e le cose hanno cessato di darsi amichevolmente la mano, diventando invece dei contendenti. Da qui si passa facilmente all'idea di una crescita infinita e illimitata che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna. Allora, in questo numero il Papa parla esplicitamente di una menzogna. Vuol dire, noi abbiamo costruito il nostro modello di pensiero, il nostro paradigma e quindi anche la nostra società su una menzogna. Lui è molto forte il Papa, eh? La situazione attuale nel numero 204 del mondo provoca un senso di precarietà e di insicurezza che a sua volta favorisce forme di egoismo collettivo. Quando le persone diventano autoreferenziali e si isolano nella loro coscienza, accrescono la propria avidità. Più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da comprare, possedere e consumare. In tale contesto non sembra possibile che qualcuno accetti che la realtà gli ponga il limite. In questo orizzonte non esiste nemmeno un vero comune. Perché l'ossessione per uno stile di vita consumistico, soprattutto quando solo pochi possono sostenerlo, potrà provocare soltanto violenza e distruzione reciproca. Addirittura il Papa arriva porta il processo in fondo. Ma quello che mi piace di questo numero è che sintetizza esattamente ciò che noi stiamo vivendo, questo senso di precarietà e insicurezza che a sua volta favorisce forme di egoismo collettivo. Alla fine, quello che credo che lo sentiamo sulle nostre spalle, una delle cose che emerge quando organizziamo questo corso a Servio di Val Gardena per i giovani, primi anni dell'università, iniziamo sempre il corso con un esercizio che fa raccontare ai giovani come loro si percepiscono nella realtà, e sono 2 anni ormai, più o meno 50 giovani all'anno. Di questi 50, in media 48 si descrivono con un peso sulle spalle. In 2 anni solo 2, uno un anno e non un altro, si sono detti: è il momento più bello della mia vita, la sto progettando, è un momento ricchissimo, bello, sento che ho davanti a me il mio futuro. Gli altri invece si percepiscono come schiacciati, e credo che questo sia una cosa che in qualche modo, allora, questo senso di precarietà e insicurezza, dice il Papa, favorisce forme di egoismo collettivo. Allora, noi abbiamo avuto l'Unione Europea è stato un po' il punto di arrivo dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'Europa, dopo un secolo di guerre e dopo tutto quello che è avvenuto nella prima e seconda guerra mondiale, si è immaginata insieme come soluzione alternativa. Ecco, noi stiamo distruggendo questo sogno a partire da un senso di precarietà e insicurezza che genera egoismo. Perché poi la Brexit è stato il risultato di una paura alla fine. Quello che sta avvenendo in Polonia, quello che sta avvenendo in altri paesi europei è il risultato di questo senso di insicurezza. E il Papa arriva alla fine, nella sua percezione, poi dà anche dei segni di speranza nell'enciclica. Allora, che cosa sta dietro questo modello? Dietro c'è un modello economico. E questo è un punto poco discusso, ma di fatto il modello sociale, il paradigma che noi stiamo applicando, il Papa lo indica molto bene, lui lo definisce nel consumismo, eccetera, poi anche qui sono molte parentesi da aprire e non lo faccio, però certamente il consumismo è un modello economico. Allora, il modello economico è qualcosa che è diventato un modello sociale. Il primo a teorizzare questa cosa è stato l'economista Keynes. Keynes dice che il modello economico è diventato un modello di pensiero, un modello sociale. E questo è avvenuto nel momento in cui sono stati giornalisti e politici, dice Keynes, che sono gli uomini che contano nella società, perché fanno opinione, fanno il modello, sono stati i primi ad adottarlo. Allora, alla base c'è un modello economico, ma c'è un modello antropologico, cioè c'è una visione dell'uomo. E su questo livello che vi voglio portare e su cui rileggo la parabola di Gesù. Allora, da un punto di vista, adesso faccio un excursus molto semplice e banale, scusatemi per chi ha studiato economia. Ma allora, da un punto di vista economico, l'uomo è un portatore di bisogni. Noi abbiamo una serie di bisogni. Nell'economia ci sono i bisogni essenziali, eccetera, cioè la casa, mangiare, dormire, un tetto, sono bisogni essenziali, poi ci sono altri bisogni, la socialità, eccetera, fino a, il lusso del bisogno. Allora, l'uomo è portatore di bisogni di vario tipo, e allora il problema dell'economia, no? Che è la gestione della casa, il problema dell'economia è quello di soddisfare il maggior numero di bisogni utilizzando delle risorse che sono scarse. Cioè, noi non abbiamo a disposizione tutto quello che desidereremo. Abbiamo dei soldi e con quei soldi dobbiamo amministrare i nostri bisogni. Allora, il problema dell'economia è massimizzare il risultato, la soddisfazione dei bisogni, minimizzando l'utilizzo delle risorse. Cioè la produttività e tutti questi concetti. Allora, a un certo punto, nella teoria economica, al bisogno è stato associato il concetto di utilità. Quando un bene è utile? Quando mi consente di soddisfare un determinato bisogno. Questi fogli in questo momento sono utilissimi per me, domani mattina non saranno più utili e li sbatterò via. Cioè, l'utilità di un bene è la sua capacità di soddisfare un bisogno. Allora, il concetto di utilità, che è stato introdotto nell'economia a un certo punto, è un concetto rivoluzionario, perché l'utilità è misurabile. Allora, gli economisti sono stati in grado di misurare l'utilità e di trasformarla in una funzione matematica. E quindi, se l'utilità è misurabile, è anche ordinabile. E noi facciamo questo quotidianamente, cioè rispetto a determinati beni decidiamo quelli che sono più utili e quelli che non sono meno utili. Faccio sempre questo esempio: dopo una gita in montagna, un bel piatto di pasta asciutta ha un'utilità molto alta, un piatto di pasta asciutta alla fine della cena di Natale, l'utilità è nulla. Noi diamo degli ordini, degli ordini di importanza all'utilità. E qui entra in gioco il primo elemento, e cioè che l'utilità è influenzabile. Noi possiamo modificare la percezione dell'utilità di un bene economico. Vi leggo questa pezzettino tratto dalla definizione che trovate anche in Wikipedia nella psicologia della pubblicità. Dice: non è importante parlare del prodotto, ma si deve parlare al consumatore del beneficio che ne avrà, cioè dell'utilità che il consumatore avrà nell'utilizzare quel bene. L'esempio classico è la pubblicità del Dash. Non è che i vostri il vostro bucato il messaggio non è che il nostro peccato è più pulito, no, è più bianco. Cioè io ti faccio percepire che utilizzando quel prodotto tu hai un'utilità in più, non solo è un bucato pulito, ma è un bucato più bianco, più splendente, i colori sono più belli, no? Pensate al telefonino, il telefonino, qual è l'utilità del telefonino? Comunicare, no, non più. Oggi l'utilità del telefonino è fare delle belle foto, perché tutta la tecnologia sta andando su quello. Se comprate il nuovo modello della Samsung piuttosto che, migliora sostanzialmente, l'unica cosa che migliora è il pixel della macchina fotografica e lo schermo, niente di più. Allora, non è importante parlare del prodotto, ma si deve parlare del consumatore, del beneficio che ne avrà. Il consumatore non è una persona, ma costituisce una relazione tra una persona e un certo specifico beneficio che può essere offerto dal prodotto. Il consumatore non compra i prodotti, ma l'utilità per lui. Allora, il passaggio è, io ho bisogno, attribuisco un'utilità ai beni, ma questa utilità è influenzabile. E questo è il primo passaggio. L'altro passaggio è bene, ma le dotazioni, quelle che in economia si chiama la dotazione, cioè le risorse che uno ha per soddisfare i propri bisogni, sono diverse l'uno dall'altro. C'è il ricco, c'è il povero, c'è quello istruito, c'è quello non istruito, c'è un sistema di welfare, non c'è un sistema di welfare. È chiaro che se nasciamo in Congo piuttosto che in Italia, la nostra dotazione cambia profondamente. Allora c'è un problema, ci sono risorse scarse, dotazioni diverse tra gli individui e ci sono utilità che ciascuno di noi attribuisce a diversi beni che sono diversi. E qui entra in gioco lo scambio. Lo scambio risolve questo problema. Scambiandoci i beni, io sono disposto a cedere un bene che per me ha meno utilità per un bene che ha più utilità. Allora, in questa cosa che io dico, ci sono due aspetti importanti. La prima è che a questo punto ciò che conta nel modello economico, e vedete che nella stessa definizione della pubblicità c'è, ciò che conta è l'utilità del singolo individuo. Cioè quello che mi interessa dal punto di vista teorico-economico è la tua utilità, perché io ho di fronte te, consumatore, singolo consumatore. Allora il rapporto, la relazione che qui dice, no? Il consumatore non è una persona, ma una relazione tra una persona e un prodotto. Allora, il rapporto è tra me e il singolo prodotto. Tanto che Jeremy Bentham, che è stato filosofo e giurista nel 1800, scrive: la società è la somma degli interessi dei membri che la compongono. Tradotto in termini di utilità, noi siamo la somma delle nostre utilità. Noi qui dentro non siamo una società. Ciascuno di voi è portatore di 10 utilità a cui ha dato un ordine. Noi qui siamo 10 per 10, 100 soggetti. Allora, la società diventa la somma dell'utilità dei singoli individui. Allora, questo concetto ci pone in una relazione di univoca tra il soggetto e il proprio bisogno. Faccio sempre questo esempio, il modello è la scelta di fronte allo scaffale del supermercato. La scelta di fronte allo scaffale del supermercato si basa essenzialmente su due informazioni: di cosa ho bisogno e quanto costa. Queste sono le due informazioni principali e sono le uniche due informazioni che all'interno dello scambio, nella teoria dell'utilità, sono significative. Cioè è importante non tanto è importante esclusivamente la valutazione del prezzo e la possibilità che io possa comprare quel bene a quel prezzo. E da qui nasce l'idea della libera concorrenza. Cioè solo in una libera concorrenza, cioè se si è liberi di scambiarsi i beni in libera concorrenza, allora è possibile realizzare lo scambio e le persone possono raggiungere un'utilità maggiore per loro. Ma la teoria economica arriva a un punto ancora più sottile. Cioè dice, bene, se noi lasciamo la libera concorrenza, attraverso questo scambio che si ripete nel tempo, ciascuno otterrà il meglio per sé e questo meglio per sé sarà anche il meglio per gli altri. Perché se ci fosse uno che è disposto a pagare di più per quel bene, entrerebbe nel meccanismo dello scambio, rimetterebbe in circolo le cose e si creerebbe un nuovo equilibrio. E si arriva a quello che in economia si chiama ottimo parecchiano, cioè il punto in cui ciascuno raggiunge il massimo possibile della propria utilità con i beni che ha a disposizione, e questa utilità è la migliore possibile per la società. Ora, questo concetto, che apparentemente è molto astratto, è tradotto significa una serie di cose estremamente rilevanti. Primo, lo Stato non ha nessuna funzione nell'economia. Lo Stato non deve produrre, deve uscire dall'economia, perché ogni intrusione dello Stato all'interno dell'economia è un'alterazione del meccanismo del libero commercio. E infatti noi abbiamo vissuto tutta l'era in cui lo Stato è uscito dall'economia. Guai a parlare di impresa pubblica, assolutamente, inefficiente, eccetera, eccetera. Secondo conseguenza, non ci devono essere regole, perché le regole, ogni legge, leggina, piuttosto che, automaticamente altera il meccanismo del mercato e quindi tutti staremo peggio. E infatti noi abbiamo vissuto un'era di decenni di deregulation, eccetera, eccetera. Fuori, meno regole ci sono, meglio è, perché il mercato deve essere libero. Questo credo che appunto ciascuno di noi in questi anni le ha lette queste affermazioni, queste cose. In realtà noi stiamo gradualmente costruendo un modello che si ispira a questo modello, che è il modello capitalista. Ma arrivo ancora di più, a livello internazionale, questa ha dettato la legge su tutti gli interventi di cooperazione internazionale fino a 10 anni fa, anche forse 5. Cioè Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, eccetera, dicevano: ok, noi interveniamo nei paesi in via di sviluppo, ma interveniamo con questa modalità. Cioè la prima cosa che noi prestiamo i soldi, ma la prima cosa che dovete fare è aprire il mercato, perché solo il mercato libero consentirà di ottenere un beneficio per tutti. E quella che in economia si chiama trickle down, che io rappresento sempre con la pioggia. Cioè l'idea è che se noi lasciamo libero il mercato di agire, non importa se i ricchi si arricchiscono di più, perché alla fine è come la pioggia, cioè il beneficio prima o poi ricadrà sugli ultimi. E direi che ciò che stiamo vivendo e che vediamo tutti i giorni è che questo meccanismo sicuramente non funziona. Però tutte le azioni che sono state fatte a livello internazionale sulla cooperazione, sullo sviluppo dei paesi, si sono basate su questo concetto. E cioè lavoriamo per riforme strutturali, apertura del mercato. Quello che ti chiediamo è questo, grande industria, eccetera, distruggendo quello che era invece, ad esempio, un'agricoltura di sussistenza che è fondamentale per lo sviluppo di un paese. Perché comunque, pur essendo un'agricoltura di sussistenza, non sono i grandi latifondi e quindi non producono i semi per il mercato, eccetera, eccetera, certamente questo crea economia nel piccolo. E se difendi l'economia del piccolo, pian piano ti allarmi. La storia dell'Italia è una storia di questo tipo. Allora, la scelta è esclusivamente una scelta individuale, dove ciò che conta è le risorse che ho a disposizione, i miei soldi e il prezzo di quel determinato bene. Questa cosa qui fa sì a una serie di... Qui dietro ci sta, dietro questo modello economico, ci sta proprio una visione precisa dell'uomo, appunto come soggetto che da solo è un soggetto individuale, è lui che fa, dice, sono io che scelgo in base alle mie abilità e scelgo di decidere con chi scambiare, che cosa scambiare, a che prezzo scambiare. Ripeto, la società diventa una relazione tra il mio bisogno e la persona che ho di fronte, piuttosto che il bene che ho di fronte. Allora, il risultato di questo, da un punto di vista, diciamo così, di immagine, ve l'ho portato, nel senso che è stata una cosa che ho fatto sempre del corso con i giovani. A un certo punto mi è venuto in mente, io, ok, ma dove ci porta questa cosa? E allora sono andato a cercare su Google, ho digitato le parole la casa del futuro. Perché? Perché la casa è un qualcosa che profondamente e intimamente ci contraddistingue, no? La casa è il mio luogo, per cui la casa è espressione di qualcosa di molto più profondo che ci appartiene. E allora sono andato a vedere e ho trovato queste immagini. Queste sono l'ideale di casa del futuro. Sapete come funziona Google? Google fa vedere le prime cose che corrispondono alle cose più cercate. Quindi quelle tre immagini che vi ho portato sono sicuramente le tre modelli di case più ricercate, più apprezzate su internet. E questa è una, questa è un'altra. Un'altra ancora. E questa è l'ultima, ne ho portate solo alcune. E che cosa, qual è la sensazione di queste case? A parte che appunto dal punto di vista architettonico sono belle, cioè, insomma, a parte quella sul mare un po'. Quali sono le sensazioni che vi lasciano queste case?
Solitudine,
cancelli,
barriere,
muri, barriere.
Esattamente la stessa sensazione che ho avuto io. Dico, questa è la nostra casa del futuro. Allora, e qui dentro c'è questo meccanismo, cioè noi ci pensiamo, ormai ci pensiamo così, cioè ci pensiamo così bene nel nostro piccolo, dove l'altro non ci sono case vicine, ci sono muri, cancelli. Cioè noi viviamo, ci percepiamo come in un mondo isolato, dove sono io a decidere chi entra e chi esce a casa mia. E non c'è relazione, cioè non c'è uno spazio pubblico tra queste case. Io ricordo sempre il confronto il paragone di queste case. Io lo faccio con un quartiere di Roma che è la Garbatella. La Garbatella, non so se conoscete Roma, la Garbatella nasce perché quando Mussolini ha creato i fori imperiali, lì c'era un quartiere medievale e ha distrutto il quartiere medievale, ha raso al suolo perché era fuori quello che oggi sono i fori imperiali. E tutta questa gente andava spostata e ha chiamato i migliori architetti di allora, tra l'altro Garbatella dal punto di vista architettonico era interessantissima, ma ha chiamato i migliori architetti dicendo: ok, voi adesso dovete ricreare una città, di fatto, un quartiere, pensato come il luogo in cui la gente si incontra. E la Garbatella è fatta di queste villette molto eccentriche, carine, ma dove ci sono degli spazi comuni che sono pensati, diciamo che il nucleo del quartiere sono proprio questi spazi comuni che mettono insieme più case. E ancora oggi è bello d'estate, quando si va, ogni tanto vado a passeggiare a Garbatella, questi sono gli spazi dove le persone stanno fuori, giocano a carte, i bambini giocano, eccetera, dove praticamente il quartiere è stato pensato come luogo di incontro, dove la casa è funzionale al fatto che tu sei all'interno del quartiere. Allora, questo è l'esatto contrario, no? Questo non voglio dire che Mussolini era un genio, ma allora si era avuto il coraggio di pensare a un concetto di casa completamente diverso. Questo giochino della casa mi aiuta a smascherare quanto questo meccanismo che vi ho raccontato, e spero di aver raccontato in modo abbastanza comprensibile, si è profondamente radicato nel nostro modo di pensare. E questo vale in molti ambiti, nel senso, pensate, no, le affermazioni di Trump: io adesso penso solo agli americani, a cui poi è seguito Virginia Raggi, dopo un anno che non si occupava dei romani, ha detto: adesso mi occupo dei romani. Però altri esempi, non so se vi ricordate Berlusconi, quando c'è stato tutto lo scandalo della prostituzione minorile, eccetera, quello che si leggeva sui giornali era: ma questo appartiene alla sfera privata, non riguarda la sfera pubblica. C'era di mezzo reato, però sì, certo che riguarda la sfera pubblica. Sei presidente del Consiglio, come puoi pensare che, come, cosa vuol dire che la nostra sfera privata non appartiene alla sfera? Qual è la differenza? Ma ancora di più, sempre dopo la Seconda Guerra Mondiale, il sistema mondiale ha provato a immaginarsi in un modo diverso, cioè ha creato una serie di istituzioni, di luoghi dove discutere delle questioni che riguardavano il mondo. Sono nate le Nazioni Unite con tutte le agenzie delle Nazioni Unite, è nato il Fondo Monetario Internazionale, è nata la Banca Mondiale, sono varie istituzioni. Ed è nato un modo di gestire le relazioni internazionali che si basava sulla multilateralità, cioè ci sono alcuni problemi che vanno affrontati insieme, il nucleare, l'ambiente, eccetera. Oggi noi stiamo ridistruggendo tutta questa cosa. Le Nazioni Unite oggi non hanno più nessun potere, di fatto. E tutte le relazioni internazionali si giocano sulla bilateralità. Cioè io e te ci giochiamo la nostra partita. Vado dall'altro, mi gioco la mia partita. Di fronte ai temi ai temi che oggi ci riguardano direttamente, questa cosa non può funzionare. Non può funzionare, non può affrontare l'ambiente di un rapporto tra Stati Uniti e Gran Bretagna, perché insomma i problemi dell'ambiente. Però questo è quello che stiamo vedendo. Trump è uscito dall'accordo sul nucleare, vuole uscire dall'accordo sul nucleare, Putin anche lui ha detto che lui è pronto a fare delle cose nuove, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa roba qui in realtà ci sta, questo oggetto, cioè da una cosa molto banale, in realtà questa roba ci sta portando in una direzione. Allora, torno alla parabola. Cioè, in questo modello, all'interno di questo modello, effettivamente il padrone genera ingiustizia. Il padrone fa un'ingiustizia. Perché? Sì, cioè, all'interno di questo modello è chiaro che si genera un'ingiustizia. Allora, secondo me una domanda che possiamo porci è perché il padrone chiama anche gli ultimi, quelli dell'ultima ora a lavorare? Perché non li lascia in piazza? Da un punto di vista della produttività non ha nessun valore che questi vadano per un'ora a lavorare. Cioè dal punto di vista del datore di lavoro è un costo, onestamente, come dire, anch'io non gestisco il mio piccolo centro studi e mi rendo conto. Cosa potevano fare quest'ora? Ed è questa, secondo me, la chiave fondamentale, cioè cercare la risposta a questa domanda. Che utilità aveva, se parliamo di utilità, perché li ha chiamati? Qual è il motivo che l'ha scritto? No, ripeto, non era un motivo di utilità. Cioè, quello che ci porta Gesù, nonostante Gesù sia appunto, non conosceva l'utilità, e l'utilità, il concetto di utilità come ne vediamo dal punto di vista dell'economia, Gesù sembra scardinare proprio questo meccanismo di fortemente individualista. E dove vi voglio portare? Vi voglio portare a un gioco che facciamo qui. Ed è un gioco che un economista indiano, per cui i nomi che adesso farò chiaramente non appartengono alla nostra cultura, è un economista indiano, propone all'interno di un suo libro. E noi cercheremo qui adesso stasera di risolvere questo problema. Racconta la storia di Annapurna. Annapurna è una donna che vive ovviamente in India e che ha bisogno di qualcuno che le pulisca il giardino. Tenete conto che nel contesto indiano pulire il giardino non è fare il giardiniere, vuol dire prendere una scopetta e pulire il giardino, niente di più. Quindi non sono richieste degli skill particolari. Di fronte a lei si presentano tre persone disoccupate, però solo uno potrà ricevere il lavoro. Allora, le tre persone sono Dinu, è il più povero, Pishanno. Diciamo è caduto recentemente in miseria ed è psicologicamente distrutto, è certamente il più infelice dei tre. La terza è Rogini, una donna debilitata da una terribile malattia cronica, pur essendo più felice come temperamento e meno povera dei due precedenti, è limitata dai propri movimenti e i soldi che guadagnerebbe con questo lavoro l'aiuterebbero a curarsi. La domanda che fa l'economista è: bene, voi a chi dareste il lavoro? Ripeto, Dino è il più povero. Adesso per alzata di mano assumiamo. Dino è il più povero dei tre. Pishanno è caduto recentemente in miseria, psicologicamente distrutto, è il più infelice. Rogini ha una malattia cronica, è più felice, meno povera, è però limitata nei suoi movimenti, i soldi che guadagnerebbe la aiuterebbero a curarsi. Adesso per alzata di mano, chi darebbe lavoro a Dino? Dino. Non giudichiamo nessuno. Istintivamente lascio a voi. Chi assume Dino alzi la mano.
Il primo.
Il più povero. Chi assumerebbe Pishanno, che è quello che è psicologicamente distrutto? Chi assumerebbe Rogini? Allora, L'economista è Amartya Sen. Amartya Sen ha vinto il premio Nobel dell'economia. In realtà Amartya Sen è un filosofo prima che economista, e il Nobel dato a Amartya Sen è stato il primo Nobel all'economia assegnato a un non intero economista, nel senso che gli è stato attribuito proprio per questo connubio tra filosofia ed economia. E Amartya Sen fa questo gioco nel suo libro che è Lo sviluppo e libertà, quello che gli ha poi consentito di vincere il premio Nobel. E perché gli è stato dato questo Nobel? Cosa ci sta dietro questo giochino? Sen dice, dietro questo gioco ci stanno tre modelli economici distinti. Il primo è il modello utilitarista. E infatti, non a caso, Sen, rispetto a Dino, noi non abbiamo informazioni. Ci dice solo che è più povero. Perché coerentemente in un modello utilitarista l'unica informazione che ci serve è sapere se è più povera degli altri, perché le sue risorse sono più scarse degli altri. Dietro il secondo c'è un modello cosiddetto della felicità, e dietro il terzo c'è il suo modello. Allora, Sen dice, mentre i primi due non hanno impedimenti oggettivi a trovare un lavoro, perché si trovano in una situazione di difficoltà, però cioè una situazione temporanea di difficoltà, loro non hanno appunto degli impedimenti oggettivi, sì, uno magari un po' depresso, però domani mattina potrebbero trovare un lavoro. La donna, Rogin, invece, possiede un'incapacità di fondo radicale, che è la malattia. Allora, Sen dice, la cura della malattia farebbe il massimo di differenza per la qualità della vita e la libertà dalla malattia stessa. Ecco perché, secondo il modello di Sen, il lavoro va dato a Rogin. Cioè, nel modello di Sen, ciò che fa la differenza è proprio la possibilità di realizzare i propri progetti di vita. Però non è una questione di risorse. Le risorse possono essere le dotazioni, possono essere diverse le une dagli altri. Però ciò che importa è che ciascuno, con le proprie dotazioni, possa comunque accedere a quello che è il proprio progetto di vita. Cioè, per Amartya Sen, ciò che conta non è soltanto il reddito, e quindi la mia utilità e il prezzo del bene che ho, ma tutta una serie di altri elementi che lui definisce capabilities, cioè le possibilità che io ho di realizzare il mio progetto di vita, che sono essenzialmente delle libertà. Allora, l'istruzione, la salute, il reddito, anche la libera concorrenza, cioè la libertà di mercato, sono possibilità che io ho di realizzare il progetto di vita. È chiaro che la povertà non è più, nel concetto di Sen, non è più il reddito. Noi misuriamo la povertà sulla base del reddito. Per Sen la povertà non è il reddito, ma sono le possibilità che tu hai di accedere alle cose. Per cui non è più povero un altro, chi non ha l'istruzione può essere più povero di chi non ha reddito. Chi non ha accesso alla sanità, che sono istruzione, sanità e reddito, sono le tre sfere, no? Chi non ha accesso alla democrazia è più povero, può essere più povero di una persona che ha un reddito molto basso. Per cui la storia di povertà per Amartya Sen non è $1 al giorno, ma è $1 al giorno più tutta una serie di cose. Perché chi non è istruito, chi muore a 12 anni o di malnutrizione a 2 anni, non ha delle possibilità. Allora, cosa c'è dietro questo modello economico? Ci sta un'idea di uomo profondamente diverso. Cioè, mentre nell'economia classica l'uomo è un portatore di bisogni, nel modello di Sen, l'uomo è essenzialmente un portatore di progetti, di progettualità. È un insieme di possibilità di realizzarsi. Qui richiama Aristotele, eccetera, eccetera. Allora, il bene economico non è più quel bene che mi consente di soddisfare i miei bisogni, ma il bene economico ha valore economico. Il valore economico di un bene si misura nella possibilità che questo bene mi dà di realizzare la mia progettualità. Questa cosa qui non è banale, perché automaticamente ha due effetti chiave. Uno, è che io non sono un soggetto passivo, ma sono un soggetto attivo della mia vita. Cioè non è dandomi il reddito di sussistenza che tu mi risolvi i problemi, ma tu mi risolvi i problemi se mi dai le possibilità perché io mi metta in movimento. E questo è il ruolo, e a questo punto lo Stato assume un ruolo fondamentale nell'economia, perché lo Stato è quello che ti consente di fare il salto se necessario, di accompagnarti. L'altro aspetto è che in questo processo non sei più tu da solo, ma automaticamente sei posto in mezzo a una società di cui non puoi fare a meno. Cioè, provate a immaginare, la nostra vita non si può realizzare senza la relazione con gli altri. Banalmente, un bambino se non viene toccato muore. C'è questo famoso esperimento che dimostra che se un neonato non viene toccato muore. No? Noi siamo intrinsecamente portatori di socialità. E voglio dire, rileggendo la nostra vita, penso che non è difficile immaginare quanto la nostra, ciò che siamo è dipeso da tutta una serie di soggetti che ci hanno aiutato, ci hanno accompagnato, abbiamo incontrato anche casualmente. Allora, lo sviluppo, e anche lo sviluppo economico, non è ampliamento del reddito. Il PIL, prodotto interno lordo, noi misuriamo, l'Italia uscirà dalla crisi solo se il PIL aumenterà. Questo è, no, il mantra che abbiamo vissuto per 9 anni da questa parte. No, non è così per Amartya Sen. In realtà lo sviluppo, anche economico, è un processo di ampliamento delle scelte, di cui l'individuo è soggetto. Allora, i bisogni non sono più il soddisfacimento dei desideri, ma il bisogno è tutto ciò di cui ho bisogno io per realizzare la mia esistenza. E questo, ripeto, mi ricolloca all'interno di una società. E qui richiamo un numero della Laudato Si. Al 229 il Papa dice: occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti. Vale la pena di essere buoni e onesti. No, buoni e onesti è un qualcosa di più che se capita si è fortunato. No. Allora, il concetto di giustizia a questo punto, così come il concetto di povertà nel modello di Sen, viene completamente stravolto. Cioè, non c'è più, noi abbiamo questa idea di uguaglianza, no? Ci siano dotazioni uguali per tutti, il modello comunista, no? Partiamo, allora, lo Stato fornisce, tutti dobbiamo partire dalle stesse. Non è questo, non è un problema di dotazione, non è un problema di uguaglianza, ma è un problema di libertà. Cioè, per Amartya Sen la povertà è l'illibertà, cioè la negazione della libertà è una povertà. Allora il concetto di giustizia è strettamente legato alla libertà di realizzarsi. Si crea giustizia quando io non consento a una persona di realizzarsi. Questa è la vera giustizia per il modello di sé. Allora, e qui ritorno alla parabola, e cioè alla domanda, perché il padrone chiama questi qua all'ultima ora? E non so se ripercorrendo la parabola, no? Il padrone gli dice: ma perché se ne state qua a oziare tutto il giorno? No, dice, perché ve ne state tutto il giorno qui senza far niente? E loro gli risposero: perché nessuno ci ha presi. Ed egli disse loro: andate. Allora, perché li chiama? Dal punto di vista, ripeto, di efficienza non ha nessun valore, ma per la loro vita aveva valore. Questi non rispondono perché nessuno ci ha chiamato, nessuno ci ha dato l'opportunità di realizzare, di lavorare la tua vigna. Non è che noi eravamo qua insieme agli altri della mattina, ma non ci hanno chiamato. Non ci è stata data la possibilità, il padrone gli dà questa possibilità, ed ecco che quando poi gli operai della prima ora arrivano a dire: ma perché gli dai la stessa? Il padrone dice: io vi ho dato la stessa vostra possibilità, sono arrivati tardi, va bene, però perché non dovevo dargli la possibilità anche a loro di realizzare la propria vita? E allora torno al discorso del rifugiato, no? E appunto parlavo con questa, tornando al discorso con la deputata, queste sono persone che hanno più vulnerabilità, sono molto più fragili. Voi immaginate cosa vuol dire essere sradicato dal proprio contesto, che sia perché fuggi da una guerra, che sia perché fuggi dalla miseria, che semplicemente perché ti è data, hai voglia di andare via al tuo paese dove non vedi futuro per te o per i tuoi figli. Voi pensate cosa vuol dire, lasciamo stare ciò che avviene nel viaggio, che è inenarrabile, ma arrivare in un paese completamente sconosciuto, con una cultura completamente nuova, con una lingua che non conosce, essere buttato per 2 anni in un centro di accoglienza, dove non ti viene data la possibilità di far niente, perché questa è la realtà, dove sei in un limbo in attesa che la tua domanda di asilo politico venga esaminata, e se viene esaminata e rigettata poi ti aspettano altri mesi, se non anni, per il ricorso, e tu in quel lasso di tempo non... cosa fai? Parlavo con un rifugiato e mi raccontava la sua storia e mi diceva: io non riesco nemmeno a studiare l'italiano perché non ho la testa, perché mi hanno dato l'appuntamento alla commissione fra 6 mesi, gli hanno ucciso la moglie sotto gli occhi, è scappato, ha affidato i figli, io dice: non so dove sono i miei figli, sono preoccupato e qui non so cosa fare, ciondolo dal letto alla poltrona e non riesco a studiare l'italiano perché proprio non ci riesco. Io penso ai miei figli, penso, non so se avrò un futuro qua, se verrò rimandato nel mio paese, non so cosa farò. Allora provate a rileggere questa esperienza nell'ottica del modello di Sam. Che cosa, no? È un rogine della situazione, cioè per lui una casa, una scuola, se ha un figlio eccetera, fa molta più differenza rispetto che a una qualunque altra persona, perché vuol dire potersi ricreare una vita completamente nuova. Questo non nega tutte le problematiche, ripeto, era la premessa di questa sera, non nega la complessità del fenomeno, tutto quello che... Però proviamo a leggere, no, con un modello diverso, quello che è anche banalmente l'accoglienza. Ripeto, questo non vuol dire aprire, no, ma provare a leggere che cosa vuol dire accogliere un rifugiato come quello dell'ultima ora. Ben venga, cioè voglio dire, scusate l'espressione provocatoria, ben venga che passino avanti gli italiani, perché ne hanno effettivamente più bisogno. Perché, parlavo con il responsabile del centro stadi di Roma, un anno fa, c'erano rifugiati che sono tornati alla mensa del centro stadi dopo 10 anni che erano stati per la prima volta. Perché se uno fallisce per via della crisi economica, hanno perso lavoro e sono tornati in strada, perché se un rifugiato fallisce, non ha nessuno, non ha niente, partono da zero e se perdono quell'uno che hanno, hanno zero. Ecco perché, no, sono i rogini della situazione. Per loro il lavoro di quell'ora e quella moneta che gli dà il padrone fa il massimo della differenza. E questo letto appunto a partire da un modello economico e antropologico completamente diverso, ed è un modello economico che regge, perché Marta Sen poi nel suo libro lo dimostra anche, no? Ad esempio fa l'esempio dello sviluppo della Cina piuttosto il confronto all'India, piuttosto l'investimento, gli effetti del post-guerra nell'Inghilterra. L'Inghilterra ha avuto una ripresa molto più rapida, perché lui lo dimostra, gli investimenti pubblici degli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale in educazione sono stati più alti del mondo. L'Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale ha investito tantissimo in educazione e lui dimostra come questo ha prodotto dei risultati. Allora, e termino, mi andrei di stare un'oretta e ce l'ho fatta, e termino con un'altra suggestione che viene da un modello di società che è stato pensato per il nostro paese. E qui riprendo la Costituzione italiana. Voi sapete meglio di me, i padri costituenti sono stati chiamati a scrivere la Costituzione. La Costituzione sono le regole della società, quindi alla base della Costituzione c'è stata un'idea di società. no? I padri costituenti che hanno immaginato una società nuova. Ed è interessante come i padri costituenti fossero tutti giovani. L'età media, se non sbaglio, è sui 35 anni, quindi erano giovani che sono usciti dalla guerra, dal fascismo, quindi cioè, altro che sentirsi appesantiti dalla situazione in cui l'Italia era quella dell'albero degli zoccoli, non è che era l'Italia di adesso. Però hanno pensato a questa società, e qui leggo tre articoli, pezzettini di tre articoli. L'articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Cioè, nell'idea dei padri costituenti, la solidarietà, il concetto di solidarietà, non è un concetto residuale, non è carità e assistenzialismo. Il modello utilitarista porta a un concetto di solidarietà residuale, cioè io decido se accolgo, ti accolgo in casa e ti do una mano, però attenzione, ho i limiti, i paletti, eccetera, eccetera. I padri costituenti avevano un'idea molto diversa, cioè la solidarietà è un dovere inderogabile, non è un optional, non è un avanzo. Questo, cioè, da una parte l'adempimento richiede, l'adempimento garantisce i diritti, come dire, ci sono, vanno insieme. No? I diritti e il dovere di solidarietà vanno insieme. L'italiano si deve sentire parte di una società che si prende carico di lui, e lui si prende carico della società, e allora ti vengono riconosciuti i diritti. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni sociali, personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Al di là del punto il concetto del lavoro che sta alla base, però l'articolo, quindi siamo i primi tre articoli della Costituzione, il primo che finisce la Repubblica, il secondo e il terzo, dice che il compito dello Stato, della Repubblica, è rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita politica, sociale ed economica. E questo, voglio dire, davanti a Sen è arrivato un po' di anni dopo. I nostri padri costituenti avevano esattamente questo modello in testa, cioè il ruolo dello Stato è proprio quello di togliere le libertà, togliere tutto quello che impedisce alla persona di realizzarsi. Poi il Papa parla appunto di ecologia integrale, di sviluppo umano della persona, eccetera, ma i nostri padri costituenti, e ripeto, i padri costituenti non erano tutti cattolici, perché come sappiamo è stato dato ampio spazio a tutti, no? Quindi questo è il risultato di una profonda discussione sul modello sottostante. E poi l'ultimo articolo che vi cito è l'articolo 10, che parla del diritto d'asilo. Su questo è molto interessante. Dice: lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo. Cioè il parametro di riferimento non era per i padri costituenti la Convenzione di Ginevra, che dice che solo chi scappa da situazioni in cui c'è pericolo per motivi religiosi, politici, eccetera, ma quando nel suo paese è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Tutti, voglio dire, no? Tutti quelli che arrivano si trovano in questa condizione. Cioè, i padri costituenti avevano pensato a una società che aveva il dovere di accogliere coloro che non si trovavano nella stessa situazione. Poi ovviamente l'articolo 10 rimanda alla normativa, alla legge ordinaria, e la legge ordinaria recepisce tutte le normative internazionali. Ecco, ho fatto un esperimento, nel senso che è abbastanza ambizioso l'obiettivo. Spero di aver dato un po' un quadro della cosa e di avervi aiutato un po' a partire da un po' la suggestione che mi veniva da questa parabola, così a rileggere come il nostro modo di pensare, di vivere, di pensare le nostre relazioni profondamente radicato in un modello. Ora il Papa dice: questa è la società dello scarto. Se tu non stai in questo modello, sei fuori. E ci sta, no? Coerentemente con il percorso che vi ho fatto. Nel modello attuale, chi non sta a queste regole è fuori. Se non hai nulla da scambiare, io non vengo da te. Se non hai nulla da portare, anche tutta la discussione, no? Qual è il valore aggiunto che hanno i migranti rispetto al paese? Io le studio queste cose e posso darvi un infinito numero di cifre, no? Che dimostrano questa cosa, ma non è questo il punto. Non è questo il punto. Siamo profondamente radicati in questo modello di pensiero. Questo esercizio sul modello economico aiuta a smascherare alcune cose, perché veramente siamo il risultato di un modello economico diventato un modello sociale. Questo se ne parla molto poco di questa cosa, si è parlato del consumismo, c'è stato tutto questo ragionamento, però non va ancora abbastanza alla radice, perché alla radice c'è proprio un concetto di uomo come soggetto individualista, individuale, che ha dei bisogni e fa delle scelte. Diventano scelte economiche, ma poi diventano scelte sociali. Pensate che addirittura negli Stati Uniti c'è questa il welfare prevede che l'aiuto, il sostegno ai senza dimora solo a condizione che questi cerchino attivamente un lavoro. Allora, chi ha avuto o ha esperienza di lavoro in senza dimora aperto di stagione, credo che il tema del rapporto col lavoro sia un tema centrale, no? La persona senza dimora si trova in una condizione di disagio tale in cui non riesce a reggere nemmeno, non regge il lavoro, no? Per tutta una serie di motivazioni. Ecco, allora pensare che il welfare, cioè il sistema sociale, venga in aiuto di una persona solo a condizione, cioè voglio dire, alla fine se un senza dimora si mette a cercare lavoro, ha risolto il 90% dei propri problemi, cioè vuol dire che è uscito dalla spirale evolutiva, è già uscito, non ha più bisogno, cioè non è bisogno della casa il bisogno senza dimora. E anche qui, no, nel sociale noi abbiamo questa impostazione molto spesso, cioè qual è il tuo bisogno? La saponetta, la casa, un alloggio, vuoi dormire? Mi ricordo che una delle esperienze di San Marcellino, che è una delle realtà della nostra rete che lavorano in senza dimora, è stata l'apertura di una casa per le donne, no? Le donne senza dimora, un alloggio. E la prima notte non si è presentata nessuna. E questo perché? Perché avevano pensato gli alloggi troppo simili a un ambiente familiare, che era il problema, uno dei problemi per cui le donne erano finite in strada. E quindi hanno dovuto riadattare la struttura, ma anche tutto il pensiero della struttura a partire da questa cosa. Quindi non era il bisogno di un letto di dormire, e non era almeno. Anche nel sociale siamo molto tentati di ragionare in questi termini, che sono termini, ripeto, che appartengono a un modello di pensiero, quando invece il lavoro sociale è un lavoro di riscatto, cioè è la persona che diventa soggetto e attore del proprio cambiamento, non sei tu che puoi aiutarli. E questo vale anche per i rifugiati, ripeto, non è che risolviamo il problema con il centro di accoglienza, assolutamente, anzi, il problema è vero. Io ho parlato proprio settimana scorsa con una persona che ha dato lavoro a 80 rifugiati nei cantieri navali e diceva: noi ne abbiamo selezionati più di 100, alcuni non erano in grado di lavorare perché non ne avevano voglia. Ma questo era il risultato di un percorso di istruzione della persona, no? Non è che era di Lazzarone, perché si trovano in condizioni di questo tipo. Quindi basta, io ho parlato abbastanza.